E adesso ascoltiamo il brano su cui ci fermeremo nella preghiera.
Questa è la discendenza di Isacco, figlio di Abramo. Abramo aveva generato Isacco. Isacco aveva 40 anni quando si prese in moglie Rebecca, figlia di Betuel, l'arameo, da Paddan Aram, e sorella di Labano, l'arameo. Isacco supplicò al Signore per sua moglie, perché ella era sterile, e il Signore lo esaudì, così che sua moglie Rebecca divenne incinta. Ora i figli si urtavano nel suo seno, ed ella esclamò: «Se è così, che cosa mi sta accadendo?» Andò a consultare il Signore. Il Signore le rispose: «Due nazioni sono nel tuo seno, e due popoli dal tuo grembo si divideranno. Un popolo sarà più forte dell'altro, e il maggiore servirà al più piccolo». Quando poi si compì per lei il tempo di partorire, ecco, due gemelli erano nel suo grembo. Uscì il primo, rossiccio e tutto come un mantello di pelo, e fu chiamato Esaù. Subito dopo uscì il fratello e teneva in mano il calcagno di Esaù. Fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando essi nacquero.
Bene, questo è il brano su cui ci fermeremo, è il brano che introduce la vicenda di Giacobbe nella Bibbia, e un po' anche come è stato per Abramo, per il percorso che abbiamo fatto, noi entriamo un po' anche in dialogo con questa figura. C'è stata narrata perché attraverso di lui viene la benedizione, ma di fatto c'è stata narrata perché anche noi possiamo rispecchiare almeno qualcosa di noi stessi in questa vicenda. È sempre un gran tesoro poter mettere la nostra vita a contatto con la parola di Dio e lasciare che questa parola illumini anche la nostra vita. E all'inizio di questo brano ci viene detta qual è la discendenza di Isacco, figlio di Abramo. Ecco, parlare di questo significa inserire la nostra storia in ciò che l'ha preceduta. Parlare di queste cose significa sapere come la promessa del Signore accompagna la nostra vita, le nostre vite. Tra l'altro, la prima parola del Nuovo Testamento sarà analoga a questa. Dice il Vangelo di Matteo al suo inizio: genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. E anche nella genealogia di Gesù comparirà Giacobbe. E mentre per suo nonno e suo padre i figli sono stati uno o due, diciamo uno o due, nel senso che Isacco avrà un fratello Ismaele, stesso padre ma diversa madre, Isacco avrà appunto Giacobbe ed Esaù, ma mentre Ismaele appunto sarà il capostipite degli arabi, Esaù quello degli edomiti, per quanto riguarda Giacobbe, i suoi 12 figli costituiranno il popolo di Israele. Come dire che Giacobbe, tanto è vero che il nome di Israele sarà dato a Giacobbe, lo vedremo, ma sotto di lui c'è la storia di un popolo. Anche Gesù, nella sua genealogia, risale a Giacobbe. E l'ampio spazio che ha Giacobbe nel libro della Genesi ci fa consapevoli dell'enorme importanza di questa persona. Perché Giacobbe compare qui e comparirà anche nell'ultimo capitolo della Genesi, in Genesi 50. Termina il libro della Genesi appunto con la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli, che sono esattamente i figli di Giacobbe. E comparirà anche lì. Per cui occupa metà del libro della Genesi. Questo per dire che forse ha qualcosa da dire anche a noi, questo Giacobbe. Ecco, già nella preghiera chiediamo al Signore la grazia di conoscere sempre più, sempre meglio Giacobbe, per conoscere sempre più e sempre meglio lui. Partire poi da dire qual è la discendenza, qual è la genealogia, ci dice una cosa che sembra così apparentemente banale, ma che forse banale non è. Cioè, la storia non comincia con me. C'era già prima. Incredibile ma vero. Non solo, la storia andrà avanti anche dopo di me. Incredibile ma vero. Questo non toglie nulla all'importanza della mia storia. Però forse mi aiuta a vedere quello che mi precede come una storia che io sono chiamato ad accogliere ed eventualmente a riconciliarmi con essa. Accettare che io arrivo da questa storia. Noi conosciamo il nome dei nostri genitori, conosciamo i nomi dei nostri nonni, forse anche dei nostri bisnonni, non so se risalendo ci ricordiamo ancora di nomi. Però veniamo da lì, anche da cose che noi non conosciamo. Se noi prendiamo la discendenza di Gesù, la genealogia di Gesù, meglio, vediamo che c'è una storia che accompagna, fatta di tante cose. Alcune cose non le conosciamo neanche. Quelle che conosciamo, diciamo, mamma mia, da questa storia viene Gesù. Sì, viene da quella storia. Una storia fatta anche di violenza, di inimicizie, di morti. E si arriva fino lì. Ecco, Giacobbe arriva in un mondo che gli è già dato, come ciascuno di noi. Ci ritroviamo in alcune situazioni, a partire dalla famiglia, ma non solo. E quando ci troviamo con delle persone, che a loro volta hanno una loro storia. La genealogia di Gesù, se vi ricordate, però ci aiuta a cogliere anche una novità. Perché quando arriva verso Gesù, si dice Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nata Gesù, chiamato il Cristo. Non dice Giacobbe generò Giuseppe, Giuseppe generò Gesù. Come dire, c'è una storia che ci ha preceduto, ma non è che quella storia ci determini, come dire, quello siamo, quello saremo. Sono come mio padre, diciamo così. Sono come mia mamma. Poi uno dice, guarda, io so come sono i miei genitori. In genere quando si sposa si dice che più o meno si fa così. Io non farò gli stessi errori che hanno fatto. Poi dopo più o meno un po' di tempo si vede che sì. Nel primo libro del Re, capitolo 19, il profeta Elia dirà, Signore, prendi la mia vita perché non sono migliore dei miei padri. Però vedete, non è neanche vero che noi siamo fatti così e saremo sempre così. Non è vero. Anche quando ci viene quella sfiducia che ci fa dire ma sono sempre lo stesso, oppure la sfiducia verso l'altro, verso gli altri, è sempre la stessa, è sempre lo stesso, sono sempre gli stessi. Non cambieranno mai, non cambierò mai. No, la genealogia di Gesù la possiamo prendere anche come... come dire, una pagina in cui ci viene detto che c'è qualcosa di nuovo, ci può essere qualcosa di nuovo. Non è detto che dobbiamo recitare sempre lo stesso copione. Da una parte è vero, assumiamo la storia che ci precede, assumiamo le relazioni che ci hanno generato, rendendo grazie o chiedendo di essere riconciliati con questo. Anche per Giacobbe così, i suoi genitori sono stati Isacco e Rebecca. Avrei voluto genitori diversi? No, c'è quelli, hai avuto quelli che avranno vissuto il meglio possibile la loro vita, con le loro qualità e anche con i loro limiti, ma sei venuto tu e insieme a loro c'è stato qualcun altro che era all'opera. Dire Abramo, Isacco, vuol dire che all'opera c'è questa promessa di Dio. E allora noi potremmo chiedere nella preghiera, ma com'è che si sta realizzando questa promessa di Dio nella mia vita? Ma io ho mai pensato che nella mia vita c'è all'opera la realizzazione della promessa di Dio? E quale sarà per me questa promessa? Come faccio a comprendere questa promessa? Isacco aveva 40 anni quando si prese in moglie Rebecca, forse ha origini italiane, si dice, figlia di Betuel. Vedete, anche Rebecca ha la sua storia. Isacco, figlio di Abramo, Rebecca, figlia di Betuel. E anche dei luoghi. Veramente noi siamo chiamati ad assumere la storia nostra e dell'altro. Non partiamo mai appunto da zero. E sorella di Labano, l'arameo, vedete, siamo intrisi di queste relazioni, di queste, anche di queste geografie. Poi si dice che Isacco supplica il Signore per sua moglie perché era sterile. Qui notiamo qualcosa che abbiamo già notato anche in Abramo. Lì la moglie Sara era sterile. E vedremo che andrà avanti anche poi dopo con Rachele, una delle mogli di Giacobbe. Questa sterilità che sembra far fermare questa discendenza. Ma notavamo già, parlando appunto di Sara, che questa sterilità è anche qualcosa che ci dice di un simbolo, quello che per i profeti è il deserto, cioè l'impossibilità di vita, di generare vita. E allora non è solamente l'impossibilità di generare dei figli, e a volte la difficoltà di vedere vie di uscita, nuove possibilità nella nostra vita. Pensare che quello che abbiamo fatto ci determini, quasi che il passato sia un po' una specie di tomba del nostro futuro. Abbiamo messo una pietra sopra, su di noi, su alcune situazioni, su alcune persone, come se appunto non ci fosse una nuova possibilità di vita. E forse uno degli, chiamiamoli, impegni del Signore è quello di rilanciare continuamente questa fiducia. L'abbiamo visto nella storia di Abramo. Quando Abramo e Sara non credono più in loro stessi, nell'altro, nel Signore, l'unico che continua a credere è il Signore, che crede ancora in Abramo e in Sara. Qua appunto l'intercessione di Isacco, che supplica il Signore, e dicendo questo Isacco mostra che la nuova possibilità di vita verrà da qualcun altro. Questo l'abbiamo presente anche nei Vangeli, quando l'angelo dice a Maria: nulla è impossibile a Dio. Quando Gesù guarirà l'indemoniato dopo la trasfigurazione in Marco 9, dirà: tutto è possibile per chi crede. Allora è possibile a Dio ed è possibile per chi crede. Però viene ad un livello che è il livello che potremmo chiamare della fede, dell'affidarci, del ritenere questo Signore capace di generare vita lì dove noi non la vediamo più. E questa è una sfida che siamo chiamati ad accogliere. Questo ci fa anche dire che la vita comunque è un dono che per noi è sempre inaspettato. Non solo l'essere generati, ma il continuamente essere rigenerati. Fra Christian de Chergé, questo priore di Tibirin, in Algeria, no, morto con i suoi confratelli un po' più di 20 anni fa, diceva: la vita di un uomo passa di nascita in nascita. E il Signore è colui che continuamente ci rigenera. A volte noi viviamo situazioni o sperimentiamo delle cose che ci fanno dire: ma guarda, una nuova possibilità mi si apre. quando ci sentiamo noi stessi pienamente, non è forse quella una rinascita? Isacco si rivolge, implora, supplica il Signore, perché lei era sterile, e il Signore lo esaudì con riconoscere che il dono viene da Dio. E vediamo, perché appunto poi si dirà l'ultimo versetto che abbiamo ascoltato, Isacco aveva 60 anni quando essi nacquero e ne aveva 40 quando ha preso in moglie Rebecca. Ha diminuito un po' i tempi rispetto ad Abramo, suo padre, però sono ancora tempi abbastanza lunghi. Per cui quello che noi leggiamo in pochi versetti, per Isacco e Rebecca, hanno voluto dire anni. E anni vuol dire un giorno dopo l'altro. Un giorno dopo l'altro. Vuol dire che la supplica di Isacco non è stato andare lì 5 minuti e dire: Signore, per favore. È stato perseverare in questa supplica. Rilanciare sempre la fiducia in questo Signore che dà la vita. È come se la vita fosse venuta principalmente appunto attraverso questo abbandono, questa preghiera da questo Signore della vita. A uno dice: bene, è incinta, tutto bene, realizzata la promessa. Prima cosa che si dice: ora i figli si urtavano nel suo seno, ed ella esclamò: se è così, che cosa mi sta accadendo? Ecco, qui vediamo uno degli aspetti subito che accompagnerà il nostro Giacobbe, dove la sua vita è sotto queste due caratteristiche, del dono e del conflitto. Del dono inaspettato e del conflitto da subito. Figuriamoci, questa donna che rimane incinta, lei non sa cosa sta avvenendo. E questo è anche bello, perché ci dice che la vita dell'altro, anche di quello che posso portare in grembo, per me è un mistero. Come dire, lo porto dentro, ma non lo governo. È davvero un dono, un mistero. E quello che avviene per una madre avviene per tutti. Mai potremo mettere le mani sulla vita di altri, mai, mai. La grande tentazione è di avere gli altri nelle nostre mani. Non riusciamo nemmeno a governare noi, figuriamoci gli altri. Ma questa donna scopre che dentro di sé sta avvenendo qualcosa che forse dal dono porta la supplica verso qualcosa d'altro. Che cosa sta accadendo? E questi figli che si urtano. Noi al capitolo 13, quando abbiamo visto la vicenda di Abramo con Lot, lì era scattata la lotta tra i mandriani di Lot e i mandriani di Abramo, perché non c'era territorio sufficiente. Qui questo territorio è come se fosse questo grembo, e sembra che non ci sia spazio per due. E questi, in un certo senso, possiamo tradurre così, cominciano a darsene di santa ragione dal grembo. Per la Bibbia, quando si parla di fratelli, l'abbiamo già detto, ma forse giova a ripeterlo, non si parla di una verità che noi possediamo da sempre e che forse possiamo perdere. Si parla di quella che è la nostra meta, la direzione verso cui camminiamo. La fraternità è la nostra vocazione. Potete prendere Genesi 4, Caino e Abele, avete la conferma. La Bibbia non fa poesia sulla fraternità. La esalta. Dirà il Salmo: come è buono e come è dolce che i fratelli vivano insieme. Ma appunto sapendo che è il cammino di una vita quello che ci porterà a esclamare quello che il Salmo dice. Si urtano questi due. Litigano. Però ci dice anche una cosa, che alcune cose dentro di noi avvengono già dal grembo materno, per cui forse questo da un lato, non da tutti i lati, ma da un lato ci può tranquillizzare. Sapete, quando Gesù predice la sua passione, morte e risurrezione, ci sono alcuni che non comprendono, prima Pietro, poi tutti i dodici che parlano di chi sia più grande, poi arrivano Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, che vogliono i primi posti. Concedi uno alla destra e uno alla sinistra. Nella versione di Matteo è la madre dei figli di Zebedeo che chiede, che presenta questa raccomandazione. Come dire, quasi non ne abbiamo colpa. E questo forse ci rende un po' più vigili nel dire che questa conflittualità noi ce la portiamo dentro da sempre. Quello che un po' diceva anche Elena prima presentandovi la Pizzone. Qui non è il paradiso in terra, se per paradiso pensiamo all'assenza di conflitti. Ma noi già in gestazione siamo così. Il problema non è l'assenza di conflitto. Il problema è che cosa faccio di fronte a questo. Allora, vedere, immaginare questa pancia in cui chissà cosa capisce Rebecca di quello che avviene dentro di lei. Però si dice che si urtano. E cosa fa? Andò a consultare il Signore. Vedete, prima Isacco, poi Rebecca, di fronte a quello che avviene, si rivolgono al Signore. Come dire, per vivere, per comprendere quello che mi sta accadendo, ho bisogno di qualcos'altro, ho bisogno di qualcun altro che mi aiuti. Non basta me stesso, non bastiamo noi stessi. Così come nel generale vita si supplica per comprendere quello che avviene, ho bisogno di consultare il Signore. Cosa che per esempio Adamo ed Eva non hanno fatto quando il serpente ha detto quella parola ad Eva. Pensiamo se Eva fosse andata al Signore a dire: Signore, guarda che c'è questo serpente che mi ha detto questo. Allora, come la mettiamo? No. Nessun dialogo. E invece qui si apre il dialogo. Prima appunto attraverso la supplica di Isacco, adesso verso questa richiesta. E il Signore risponde. Vedete, il Signore risponde con gesti e con parole, con i fatti e con le parole. Questo ci aiuta. Noi leggiamo la parola, bene, ma appunto anche nella nostra vita il Signore parla, attraverso gli avvenimenti della nostra vita il Signore parla. Abbiamo bisogno di ascoltare quello che accade nella nostra vita. Non vivere in superficie. E vivere tutta la presenza del Signore. Qui il Signore risponde attraverso questo oracolo. Due nazioni, due popoli. Uno sarà più forte letteralmente, uno opprimerà l'altro e il maggiore sarà schiavo del più piccolo. Un bel biglietto di auguri per la Natività. Sono i termini che arriveranno nel libro dell'Esodo. Esodo 1, 13, 14, quando si parlerà dell'oppressione dell'Egitto nei confronti di Israele e della schiavitù di Israele sotto l'Egitto. Questo è il conflitto. Sembra essere presentato appunto come una questione di vita e morte. E poi quando si compie il tempo del parto, ecco che arrivano due gemelli. Due gemelli. Vedete, qui si raddoppia subito la promessa rispetto ad Abramo. Arrivano subito in due. E viene messa in evidenza, poi vedremo come continuerà, ma rimarcherà questo, la diversità. Esce il primo, rossiccio e tutto come un mantello di pelo, e fu chiamato Esaù. Un piccolo mostro esce, Esaù, è il primogenito. Noi sappiamo che il primogenito aveva i diritti, secondo il diritto lui è il primo, lui sarà quello che conta, è lui. E poi si dice subito dopo, l'avevamo visto che per Caino e Abele. Questa è la prima diversità, che sembra anche questa banale. Uno nasce prima, uno nasce dopo. Qua addirittura viene sottolineato per i due gemelli. Però vedete, questa è una diversità. Uno arriva prima dell'altro. Uno arriva prima dell'altro. E si prende i diritti. Non ha nessun merito Esaù, ma si prende i diritti. La prima cosa che viene messa in evidenza è questa diversità. Questo vale a livello di singoli, pensiamo a livello di popoli. Quando una nazione arriva prima di un'altra, cosa vuol dire? Prima dicevo dei dodici, la più grande discussione che c'era nei dodici era appunto su chi fosse il primo. È la discussione che viene fatta e che viene ripetuta. Chi è il più grande? Il valere più di un altro. Questo è quello che ci abita. E dice qui Genesi dalla nascita, addirittura dal grembo e poi dalla nascita. E poi arriva appunto il secondo. Uscì il fratello e teneva in mano il calcagno di Esaù. Il buongiorno si vede dal mattino. Questo è il, prende il tallone, Giacobbe verrà chiamato come l'imbroglione. Tiene in mano il tallone, quasi a dire che voleva venire fuori lui per primo. C'è una rivalità tra i fratelli, da sempre. Non è l'unica cosa, ma c'è. E forse questo brano ci invita a guardarla anche con una certa benevolenza, consapevolezza e anche responsabilità. Come dire, già da come escono, sì, capiremo quale sarà la vicenda di questi due. E vedremo che questa rivalità poi intaccherà anche quelli che vivono attorno a loro. Attraverso le parole che ha detto prima il Signore a Rebecca, però noi intuiamo qualcosa. Quello che Giacobbe sta facendo qui, tenendo il calcagno del fratello, sarà qualcosa che in maniera misteriosa si realizzerà. Il maggiore servirà il più piccolo. Come dire che la prospettiva con cui il Signore guarda la storia non è quella con cui il mondo guarda la storia. Quello che Gesù dirà spesso, gli ultimi saranno primi e primi gli ultimi, si realizza già in questa vicenda. Pensate a Davide, l'ottavo figlio, quello che suo padre nemmeno prende in considerazione, sarà quello su cui cadrà la scelta del Signore. Pensiamo a Paolo che scrive nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo primo, dal versetto 26, considerate infatti la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre a nulla le cose che sono. La scelta del Signore è su questo. Non solo perché riguarda noi e gli altri, ma perché forse offre, regala a noi uno sguardo nuovo su noi stessi. Su noi stessi. E allora nella preghiera personale possiamo riprendere questo testo, fermandoci appunto dove meglio sentiamo che la nostra attenzione va. Possiamo fare attenzione appunto alla storia che mi precede, al fatto che il Signore interviene poi attraverso la sua novità in questa storia, come nella genealogia di Gesù. Pensare anche alla promessa di Dio nella mia vita. Dove la vedo presente questa promessa? Come la sento presente? quale aspetto per me può essere rappresentato dalla sterilità, dall'impossibilità di vita, di futuro. La vita come un dono inaspettato, come un dono dall'alto. E i doni che ho ricevuto e che ricevo, i conflitti e questa inversione del più piccolo servito dal maggiore. Vedete dove fermarvi, vedete voi dove fermarvi.